Ciao a tutti, grazie di essere ritornati su questi schemi per continuare il nostro studio del libro di Josua che oggi riguarderà i capitoli 8, 9 e 10, se Dio vuole. Dove eravamo rimasti? Abbiamo parlato abbastanza a lungo, portando diversi esempi, di come il libro di Josua, con il tema della conquista di Eretz Israele, sia visto in un certo senso come una sorta di controesodo o di riproposizione del libro di Shemot, più esattamente. Questo è naturalmente funzionale al fatto che Josua viene presentato come il degno successore di Moshe Rabbeinu e come Moshe è stato il protagonista dell'uscita dall'Egitto. Così Josua, il suo discepolo, diviene il protagonista del Kibush Haaretz, della conquista di Eretz Israele. Cos'era successo nel libro di Shemot? Abbiamo un'alternanza tra quella che i nostri commentatori chiamano Milchama Nissit, guerra miracolosa, e Milchama Tivait, cioè guerra naturale. A cosa si riferiscono questi due termini? Rispettivamente a una guerra combattuta essenzialmente da Kadosh Baruch Hu, e nel libro di Shemot troviamo questo nei confronti degli egiziani, naturalmente, come dice il versetto della parasha di Beshalach, Hashem illachem lachem ve'atem tacharishun, al momento del passaggio del Mar Rosso, Dio dice a Israele, Mosè dice a Israele, Dio combatterà per voi e voi ve ne starete quieti, ve ne starete buoni. Subito dopo, nella stessa parasha di Beshalach, noi troviamo un altro episodio bellico di tutt'altra natura. Mi riferisco alla guerra contro Amalek. In questo caso non si è più trattato di una guerra miracolosa combattuta da Dio, ma di una guerra naturale, cioè combattuta dall'uomo con le armi fisiche di una guerra convenzionale, di una guerra tradizionale. Ed è fra l'altro il primo episodio eclatante nella Torah nel quale compare proprio la figura di Yoshua. C'è a questo punto un legame molto stretto, evidentemente, fra le cose, perché anche Yoshua combatté la sua prima battaglia, quella contro Gerico, in modo miracoloso, come abbiamo visto la scorsa volta, nel senso che la guerra fu combattuta essenzialmente da Kadosh Baruch Hu con mezzi soprannaturali, mentre successivamente la città che toccava nella conquista dopo Gerico, e cioè la città di Ai, fu conquistata in modo naturale, attraverso una strategia assolutamente terrena. Ci siamo occupati la scorsa volta dell'incidente che ha segnato il primo tentativo di conquistare Ai, dovuto essenzialmente alla figura di Achan ben Carmi, che si era impossessato di una parte del bottino di Gerico, nonostante fosse stato decretato all'interdetto, cioè destinato interamente a Kadosh Baruch Hu, proprio perché si era trattato di una guerra miracolosa. Questo primo episodio si era quindi concluso con una sconfitta da parte di Josua. Vediamo che ora la conquista della città viene ripresa. E questa volta le cose vanno in modo molto diverso. Per quale motivo vanno in modo diverso? Non soltanto per l'avvenuta espiazione della trasgressione di Achan, ma anche proprio per ragioni inerenti alla strategia. E su questo dobbiamo rivedere brevemente il capitolo 27 del libro di Bamidbar, dove si parla proprio della nomina di Josua a successore di Mosè. Che tipo di regime abbiamo nel popolo ebraico? Questo è un argomento interessante. Il vero leader del popolo ebraico è Kadosh Baruch Hu, che in ogni generazione indica la figura terrena di riferimento. Questa figura terrena non è una sorta di califfo, cioè di sostituto della divinità, assolutamente. Non c'è una dinastia di questo tipo nell'ambito del popolo ebraico. Ogni generazione riceve il suo leader per bocca di Kadosh Baruch Hu. E come era successo al suo tempo con Mosè, succede a questo punto anche con Yoshua. È vero che è Mosè a nominarlo, ma Mosè lo nomina dopo che Kadosh Baruch Hu gli aveva dato un ordine preciso in questo senso. Il versetto 18 dice: Vayomer Hashem il Mosè, Dio disse a Mosè, prenditi Yoshua figlio di Nun, Ish Asher Ruachbo, uomo dotato del giusto spirito, Vesamachta et Yadecha Alav, gli imporrai le tue mani su di lui come segno di trasferimento dell'autorità, Venatata Meodecha Alav, e gli conferirai una parte della tua, del tuo carisma, diciamo così, della tua grazia. Perché viene scelto proprio Yoshua? In un versetto precedente è detto che il nuovo capo del popolo di Israele deve avere la stessa struttura di Moshe Rabbeinu. Asher yetze lifnehem va asher yavo lifnehem. Cosa significa questo? Deve essere un capo che esce davanti al popolo in battaglia, esce per primo e rientra per ultimo. Rashi, commentando questo versetto, dice che il nuovo leader non deve essere come i capi delle nazioni che se ne stanno a casa propria combattendo per interposta persona, mandando altri al fronte, ma deve essere di esempio per tutti gli altri, deve essere appunto, come Moshe Rabbeinu, una persona che combatte personalmente a capo del popolo dal primo all'ultimo momento. Ed è quello che accade nella nuova battaglia di Ai. Rispetto alla precedente, in cui i nostri padri erano stati sconfitti, intervengono qui due grosse differenze. La prima è che tutto il popolo questa volta va in guerra, mentre precedentemente Yoshua aveva mandato soltanto una piccola parte di esso, confidando evidentemente nell'aiuto divino, che per le ragioni alle quali abbiamo accennato poi non c'è stato. È importante che il popolo combatta tutto quanto assieme. Il secondo motivo è che mentre nella precedente esperienza Yoshua era rimasto a casa, in questo caso invece, con la nuova battaglia di Ai, Yoshua non solo esce a capo del popolo, ma si mette nel punto più rischioso della mischia. E quindi realizza quella che era la profezia o quella che era il requisito essenziale fin dal momento della sua nomina. E due elementi evidentemente estremamente importanti. Vengo ora a parlare dell'unità del popolo di Israele. Rispetto ai cananei che i nostri padri si accingevano a conquistare, i nomadi ebrei certamente avevano una cultura inferiore dal punto di vista materiale. Sappiamo dai testi che i cananei conoscevano già l'uso del ferro, per esempio, e certamente la loro cultura stanziale era relativamente molto, molto progredita. Ma forse si fidavano della propria superiorità culturale e fino a questo momento non avevano mai deciso di unirsi di fronte a queste tribù nomadi che invadevano il loro territorio, avendo naturalmente un patrimonio di vittoria alle spalle notevole. Eppure la superiorità del popolo di Israele nei confronti degli stanziali consisté proprio nel fatto che il popolo ebraico si presentava unito alla battaglia. E questo è quello che consentì di vincere queste altre popolazioni, per quanto queste ultime fossero culturalmente superiori dal punto di vista ovviamente materiale, dal punto di vista della stanzialità. Yoshua disse: non mi baso sul miracolo, questa è una halakha che dice appunto che en somchim al nes, non ci si deve fondare sui miracoli per sperare nella vittoria, dobbiamo ottenerla con i nostri mezzi materiali e a questo punto dobbiamo strategicamente metterli in campo tutti quanti, e così fa effettivamente Yoshua. Come imposta Yoshua la sua strategia vincente nei confronti della città di Ai, decide di dividere il suo popolo esercito in due parti. Arrivavano ovviamente da Oriente e decise che una parte del popolo avrebbe dovuto fingere una nuova fuga a oriente della città in maniera tale da attirare gli abitanti della città fuori dalle loro mura, con la prospettiva di una nuova vittoria nei confronti degli ebrei, e nel momento in cui gli abitanti di Ai si fossero sufficientemente distanziati dalla loro città, entrava in azione l'altra parte del popolo, che nel frattempo si era nascosta a occidente della città, cioè agli antipodi, dall'altra parte. Cosa fece Josua? Josua a questo punto, nel momento in cui la parte orientale della popolazione finse la fuga e riuscì ad attirare dietro di sé gli abitanti della città, ad un certo punto levò la sua lancia verso il cielo e questo funse da segnale per l'altra parte del suo esercito che da occidente entrò nella città ormai svuotata dai suoi abitanti e fece Mambassa, la occupò e fece Mambassa del bottino. Questo è quanto effettivamente accadde e Josua si pose nel punto, dicevo, più rischioso della mischia, insieme alla parte orientale, a coloro che dovevano attirare il nemico fuori dalla città e quindi rischiare evidentemente lo scontro diretto, e in questo modo riuscì ad ottenere la vittoria. I nostri maestri interpretano il gesto di alzare la lancia come un gesto non strategico, bensì simbolico, bensì profetico in un certo senso, anche perché è difficile realisticamente immaginare che la lancia levata da Josua verso il cielo potesse essere vista dall'altra parte della città, da coloro che avrebbero dovuto occuparla. In che senso quindi gesto profetico? I nostri maestri ci insegnano che quando un profeta accompagna il suo messaggio con un gesto simbolico, questo significa che il messaggio non può più essere revocato e si realizza senz'altro. E qui ci riferiamo naturalmente alla conquista della città. Il bottino viene preso di mira, naturalmente, perché in questo caso era a disposizione dei combattenti, essendo una milchamat tivait, come dicevo all'inizio, trattandosi qui di una guerra non più miracolosa, condotta da Dio, bensì naturale, condotta dall'uomo, e quindi i soldati stessi ebbero diritto al bottino. Il re di Ai fu impiccato sostanzialmente e il testo tende a mostrare come Josua mise in pratica la prescrizione della Torah di non lasciare la salma dell'impiccato al ludibrio oltre il tramonto del sole. Questo perché, spiegano appunto i nostri commentatori commentando i versetti relativi della parasha di Kitetze, Kikilelat Elohim Talui, colui che è appeso porta in sé l'immagine di Dio che è in ogni singolo essere umano e quindi, spiega il Midrash, chi vede l'impiccato pensa che il re sia stato, il re inteso come Kadosh Baruch Hu stesso, sia stato impiccato in un certo senso. E quindi ne risulterebbe una profanazione del nome. Per questo motivo Josua osserva questa norma persino nei confronti del re di Ai. Anche un condannato a morte, anche, diciamo così, il più malvagio degli uomini, porta comunque in sé l'immagine di Kadosh Baruch Hu, che deve essere senz'altro rispettato. Cosa succede all'indomani della vittoria su Ai? La città viene dichiarata Tel Olam, viene lasciata come un cumulo a testimonianza non soltanto dell'ultima vittoria, ma anche della precedente sconfitta, per insegnarci che sono le nostre azioni che determinano il nostro destino. Nel momento in cui ci comportiamo male, come nel caso di Achan, veniamo puniti. Nel momento in cui liberiamo il nostro campo dalle trasgressioni e dai peccati e facciamo Teshuvah, a questo punto Kadosh Baruch Hu torna a essere al nostro fianco e a garantirci la vittoria. Nell'ultima parte del capitolo assistiamo a un rinnovamento dell'accettazione della Torah. Anche di questo si parla nella Torah, nel capitolo 27 di un altro libro, non più del libro di Bamidbar, ma in questo caso del libro di Devarim. Siamo nella parasha di Kitavo, dove Dio aveva detto a Mosè, nel momento in cui avrete varcato il Giordano e sarete entrati in Eretz Israel, dovete recarvi nella valle che separa il monte Ebal dal monte Gerizim e compiere lì una cerimonia che viene effettivamente compiuta all'epoca di Yoshua. Non sappiamo, se i nostri commentatori discutono sull'ordine cronologico degli avvenimenti, c'è chi lo mette in discussione, però fondamentalmente questa cerimonia rappresenta l'ingresso spirituale e non solo materiale o militare nella terra promessa. L'arca viene collocata nella valle, quindi in mezzo alle due montagne, attorniata dai Kohanim e dai Leviim più anziani. Il popolo, diviso per tribù, sei da una parte e sei dall'altra, si colloca, si sistema sulle pendici delle due montagne. Il monte Ebal è il monte delle maledizioni, il monte Gerizim è il monte delle benedizioni. E una volta assunto questo assetto, i Leviti che si trovano nel mezzo della valle accanto all'arca si voltano prima verso una montagna e poi verso l'altra, pronunciando tutta una serie di benedizioni rispettivamente e di esecrazioni nei confronti di chi osserva determinate mitzvot fondamentali della Torah e di chi viceversa le trasgredisce. Il popolo risponde Amen e in questo modo accetta su di sé in Eretz Israel l'osservanza della Torah. E qui abbiamo un punto in più rispetto a quanto raccontavamo prima dell'unità del popolo. L'unità del popolo è fondamentale non solo dal punto di vista strategico-militare, come abbiamo visto, ma anche dal punto di vista spirituale. Che cosa è cambiato nel momento in cui i nostri padri sono entrati in Eretz Israel? Si sono assunti il principio della Arevut. Col Israel Arevim ze base o ze la ze, a seconda delle letture, ciascuno di noi è garante per l'altro. Ciascuno di noi, cioè, è in parte responsabile anche di quello che fanno gli altri. E questo garantisce conservazione, evidentemente, alla Torah, ma anche all'identità e alla struttura stessa del popolo ebraico. È indispensabile affermare con forza questo principio nel momento in cui entriamo in possesso della nostra terra e ci accingiamo a costruire il nostro Stato e la nostra società. Dobbiamo sapere quindi che esiste una responsabilità reciproca e non solo individuale tra le persone. E questo è ciò che viene riaffermato proprio in questo patto nuovo che viene stipulato fra il Monte Ebal e il monte Gerizim. Il capitolo 9 continua raccontandoci di un altro episodio. Sappiamo che Eretz Israel era in quel momento abitata da 7 popoli e doveva essere conquistata, evidentemente. Come la Torah prescrive che questo venga fatto? La parola d'ordine che noi troviamo nel libro di Devarim è Vekarata Elea Leshalom. A tutti doveva essere proposta la pace. In che termini? Il Midrash spiega che Yoshua, accingendosi alla conquista, aveva inviato un messaggio a queste popolazioni offrendo loro 3 possibilità. La prima era quella di lasciare il territorio. Chi vuole ha la possibilità di andarsene. La seconda possibilità è, volete rimanere? Vi chiediamo di intraprendere l'impegno di osservare i 7 precetti noachidi, le Sheva Mitzvot Bene Noach, che sono i fondamenti della Torah, o più esattamente di una società morale impostata secondo la Torah, e i 7 precetti dei figli di Noach valgono per tutta l'umanità e non solo per il popolo ebraico, accettare di pagare un tributo e di offrire un certo tipo di servizio nazionale, chiamiamolo così, servizio civile, di cui parleremo poi più avanti. Se tuttavia le popolazioni non avessero accettato né la prima opzione di andarsene, né quella di sottomettersi a questa disciplina, allora in quel caso sarebbe stata guerra totale. Guerra totale nei confronti dei sette popoli significava diritto a uccidere qualsiasi persona. Cosa succede? Uno dei sette popoli, i Girgashei, Girgashim, decidono per la prima opzione e se ne vanno. Si trasferiscono in Africa, a quanto pare. Delle altre popolazioni fanno fatica ad accettare il secondo punto. E in particolare la popolazione dei Chivi, che aveva il suo centro nella città di Gibeon o Gabaon, inizialmente pensano di affrontare la guerra, ma poi ci ripensano e decidono invece di venire a patti con il popolo ebraico. Ma lo fanno in maniera molto particolare. Inviano dei loro rappresentanti, vestiti in maniera logora e trasandata, volutamente, accompagnandosi con del cibo scadente, chiaramente vecchio, e fecero credere a Josua e ai capri delle tribù di Israele che venivano da un paese lontanissimo, avevano intrapreso un viaggio lungo e faticoso, avevano naturalmente sentito parlare dei grandi successi del popolo ebraico fuori da Israele, il passaggio del Mar Rosso, quant'altro, e naturalmente anche della conquista di Gerico e di Ai. Non menzionavano il passaggio del Giordano, perché quello era evidentemente concomitante con il loro viaggio, e se l'avessero fatto probabilmente si sarebbero traditi. Comunque, in queste condizioni, si presentarono e chiesero la possibilità al popolo ebraico di stipulare un patto, mettendosi a disposizione come servi, come servitori. Cosa fece il popolo ebraico? Josua accettò l'idea del patto, ma non intraprese alcun giuramento nei loro confronti, cosa che invece fecero i capi delle tribù, i Nesi'im. Pochi giorni dopo si scoprì la verità. La verità era che questa popolazione in realtà erano dei Gabaoniti, cioè erano dei Cananei a tutti gli effetti, che avevano pensato di estorcere un patto di non belligeranza sotto giuramento da parte del popolo ebraico per sfuggire evidentemente alla conquista militare. Il problema a questo punto che si pose era un problema etico. Il giuramento era stato estorto con l'inganno. Per di più, Josua non aveva giurato affatto nei loro confronti e il popolo se la prese con i capi tribù, che erano stati, diciamo così, azzardati nella loro mossa. Però il giuramento era stato fatto. E quindi il ragionamento fu: se noi adesso veniamo meno al giuramento fatto, anche se abbiamo buoni motivi per farlo, perché ci è stato estorto con l'inganno, commettiamo un Chillul Hashem, commettiamo una profanazione del nome di Dio. Perché? Perché tutti diranno: il popolo di Israele non mantiene gli impegni presi e quindi non è degno moralmente. Cosa fecero evidentemente i capi del popolo di Israele? Ho torto collo. Si erano impegnati sotto giuramento e mantennero il giuramento, per cui non intervennero militarmente nei confronti di questi ingannatori. Però Josua prese una decisione. Prese la decisione di isolarli rispetto al resto della popolazione, e una volta che fosse stato costruito il Bet HaMikdash, queste persone, che a suo tempo si erano proposte come servi, avrebbero dovuto servire nel Bet HaMikdash come attingitori di acqua e come taglialegna, cioè per i servizi più umili, come gruppo chiuso. Non avrebbero potuto sposarsi con il resto della popolazione ebraica e in questo modo avrebbero mantenuto, diciamo così, nel tempo questa tradizione di famiglia. I netinim di cui parla il Talmud, i consegnati, cioè coloro che vaitenem, come dice il versetto qui in Yoshua, Yoshua li consegnò al servizio del Bet HaMikdash. E in questo modo si trovò, diciamo così, una sorta di compromesso fra la necessità di mantenere il giuramento, il patto nei loro confronti e di salvare loro la vita, nonostante si fossero comportati male, e dall'altro lato, evidentemente, il fatto di non poterli accettare completamente nell'ambito della società ebraica, proprio per come le cose erano andate. E così siamo di fronte al capitolo 10, nel quale ci viene raccontato che per iniziativa di Adoni Tzedek, il re di Yerushalayim, e qui sentiamo parlare di Yerushalayim col suo nome per la prima volta, un gruppo di re decide di muovere guerra contro chi? Contro Givon, contro Gabaon, la città che aveva stretto questo patto, chiamiamolo così, col popolo di Israele. Dagli altri cananei erano a questo punto considerati come dei traditori. Perché? Perché avevano a questo punto impedito a chiunque altro di compiere una mossa, senza essere puniti per questo. E troviamo qui, forse per la prima volta, una alleanza militare fra questi re che erano a capo di città-stato, rappresentavano quindi un dominio parcellizzato, e questo certamente aveva aiutato Yoshua e i nostri padri nella conquista di Eretz Israel fino a questo momento. Troviamo a questo punto una alleanza nei confronti di Givon. E cosa fanno i Gabaoniti? Invocano il patto stipulato con Yoshua per presentarsi da lui e domandargli aiuto. Abbiamo bisogno di essere sostenuti militarmente contro questa alleanza di re nei nostri confronti. Cosa fa Yoshua? Yoshua gliela garantisce. Effettivamente gliela garantisce e avviene la battaglia. La battaglia viene portata avanti anche attraverso l'aiuto divino, che manda una terribile grandinata, così dobbiamo presumibilmente interpretare il versetto che parla di pietre scagliate dal cielo. E in questa succede una sorta di miracolo, uno dei più famosi miracoli di cui si parla in tutto quanto il Tanakh. I nostri maestri spiegano che era venerdì. C'era la necessità di terminare la battaglia prima che cominciasse Shabbat. E quindi che cosa fa Yoshua? Si mette davanti al cielo, che nel frattempo si sarà sgomberato dalle nubi, e pronunciò quella frase che è considerata l'unico verso poetico di tutto quanto il libro di Yoshua. Shemesh beGivon dom veYareach beEmek Ayalon. Si fermi il sole nei confronti di qui a Givon, a Gabaon, e la luna nella valle di Ayalon, altro nome che indica la zona geografica di cui stiamo parlando. Cosa successe a quel punto? Che il sole effettivamente si fermò. Ci sono diverse tradizioni che stabiliscono quanto durò questa sosta del sole. Ci sono commentatori che dicono che fu una sosta momentanea, adesso poi ne parleremo, e altri che invece dicono che il sole si fermò per ben 36 ore, garantendo quindi a Yoshua e ai Gabaoniti il tempo necessario per uscire vittoriosi dalla battaglia. Dopodiché sarebbe cominciato lo Shabbat. Questo capitolo, questo episodio, costituisce materia per grandi discussioni fra gli esegeti medievali. C'è un lungo articolo di Dov Schwarz su questo argomento che è stato pubblicato dalla Rassegna Mensile di Israel, diviso in due parti, fra il 2002 e il 2003. Un articolo molto interessante, naturalmente la traduzione italiana di un articolo pubblicato originariamente in ebraico nella rivista Da'at, in cui questo studioso affronta i principali autori che nel Medioevo e al principio dell'umanesimo hanno discusso sulla natura di questo miracolo e quindi sulla natura dei miracoli in genere. Non posso qui ovviamente riassumere tutto quello che è scritto in questo articolo, mi limito soltanto a dire che già allora ci sono stati degli esegeti che hanno messo in dubbio la tesi miracolistica. Qual è il problema? I problemi sono molti. La tesi miracolistica, cioè la tesi che sostiene l'avvenuto miracolo, è in contrasto con la tesi naturalistica, con la tesi cioè della perfezione del creato una volta che Kadosh Baruch Hu ha portato a termine la creazione nei primi 6 giorni di esistenza del mondo. Come se qualche cosa rimanesse ancora da fare, evidentemente. Ma gli argomenti, diciamo così, che confutano il testo letterale del libro di Yoshua sarebbero anche altri. Non è possibile, per esempio, che Yoshua abbia ordinato un miracolo che neppure Moshe Rabbeinu era riuscito ad ottenere. Su questo in realtà c'è una tradizione talmudica che ci racconta che già all'epoca delle guerre di Sihon e Og anche Moshe era riuscito a fermare il sole. Comunque, stando alla lettera dei testi, evidentemente dobbiamo dire che Yoshua aveva ottenuto qualcosa in più rispetto al proprio maestro. Inoltre, la cessazione del moto celeste provoca un grave danno al creato, a tutto quanto l'universo. E questo non si concilia con l'idea del miracolo come intervento a favore di una situazione che per di più non aveva neanche più di tanto la necessità di un intervento di questo genere. Il testo dice che il miracolo fu fatto essenzialmente per manifestare la grandezza del Dio di Israele. Altro argomento, l'uomo non può fermare il cosmo. Il sole si sarebbe fermato per ordine di Yoshua e questo è un po' azzardato. Infine, non c'è menzione alcuna di questo miracolo nella letteratura successiva. Nel Tanakh non si parlerà mai più di questo fatto. E questo fa pensare ad alcuni esegeti che in realtà il testo abbia qui usato un'espressione metaforica e che il sole non si sia fermato. Ci sono alcuni testi nel Rambam, nel Maimonide e soprattutto nel Milchamot Hashem del Gereshonide, il quale sostiene che invece si è trattata di un, il quale sostiene una interpretazione di tipo psicologico. Cosa significa? Che l'arresto del sole sarebbe stata semplicemente l'impressione degli astanti. Non fu notata da tutto quanto il popolo di Israele, si parla di Israele ma non di tutto Israele nei versetti, il che farebbe pensare appunto a un'impressione avuta da coloro che partecipavano alla battaglia, semplicemente. Ebbero l'impressione che il sole si fermasse, ancorché il sole non si sia realmente fermato. È interessante come queste argomentazioni abbiano aperto un grande dibattito già nel Medioevo, evidentemente. Un altro autore, che si chiamava Yosef ibn Wakar, dà un'interpretazione invece di tipo naturalistico. Fa leva sul fatto che accanto al sole è nominata la luna. E questo è motivo di pensare evidentemente che il sole avesse sconfinato nella notte, secondo i miracolisti. Secondo ibn Wakar invece si potrebbe pensare a un allineamento del sole rispetto alla luna, o viceversa, e quindi a un'eclissi. Anche questa è un'interpretazione che anticipa, diciamo così, l'esegesi più moderna su questo brano e amplifica ulteriormente il campo delle ipotesi. Accanto a questi ci sono naturalmente quelli più, gli esegeti più tradizionalisti, più ortodossi, i quali, pur con qualche tentennamento, confermano la validità dell'interpretazione letterale. In cosa consiste il tentennamento? Alcuni di loro sostengono che si è trattato solo di un ritardo e non di un vero e proprio arresto, una visione quindi di compromesso che noi troviamo per esempio in Hasdai Crescas, un grande filosofo della Spagna medievale, mentre Abravanel è il commentatore più tardo rispetto a questa schiera, che sostiene assolutamente l'interpretazione letterale, l'interpretazione miracolistica, secondo cui il sole si sarebbe fermato, in polemica con i razionalisti, che invece la pensavano in maniera diversa e pensavano appunto che il testo dovesse essere letto in maniera differente rispetto a come si esprime. Abbiamo quindi qui una ridda di voci, evidentemente, su quello che è questo episodio molto famoso del Tanakh. C'è però un'altra scuola di pensiero, che è rappresentata da Rashi, con la quale voglio concludere, il quale dà di questo verbo dom, che noi traduciamo di solito con fermati, un'interpretazione diversa e persino più letterale. Dom significa alla lettera stai zitto. Secondo Rashi, l'ordine impartito da Yoshua agli astri non era quella di fermarsi, di astenersi dal movimento, bensì quella di astenersi dal proprio canto di lode nei confronti di Kadosh Baruch. È un'interpretazione poetica che a me piace moltissimo. Noi troviamo diverse volte anche nei Teilim, per esempio, un salmo che diciamo tutte le mattine, Alleluia col corco de oro, lo lodino tutte le stelle che fanno luce, e che fa leva sul principio per cui il firmamento è rappresentato da altrettante lodi che gli astri rivolgono nei confronti del creatore, come se avessero la parola. Un versetto, l'altro versetto di un salmo dice Yom le yom yabia omer, un giorno esprime all'altro la sua lode di Kadosh Baruch Hu, il giorno è il sole, gli astri lodano Kadosh Baruch Hu. In questo caso Yoshua si limitò a domandare agli astri, secondo l'interpretazione di Rashi, di astenersi non dal movimento, cosa che sarebbe stata dannosa e addirittura impossibile evidentemente, ma si domandò loro di astenersi, di tenere il fiato sospeso e di non cantare finché il popolo di Israele non avesse vinto i suoi nemici, grazie naturalmente all'aiuto di Kadosh Baruch Hu. In quel momento si sarebbero potute cantare le sue lodi. Grazie per il vostro ascolto e a Dio piacendo. La prossima volta concluderemo la nostra analisi del libro di Yoshua parlando degli ultimi 3 capitoli. Nel frattempo c'è tutto il racconto della conquista che presenta pochi spunti, diciamo così, di riflessione e soprattutto un resoconto militare. Ci trasferiremo alla fine del libro per vedere quali consegne Yoshua ha lasciato al suo popolo prima di morire. Grazie e alla prossima battuta.